vedevo che per il fatto della naturalizzazione immediata, che è un processo lunghissimo, complicatissimo, per un immigrato qualunque arrivare ad essere naturalizzato francese, tutti i francesi sono pazzi per la Sana, no? Che è un altro, come dire, estraneo alla Francia, fra virgolette, che però è stato lì e io penso che non abbia avuto una vita facile, magari ha condotto una vita complicata fino a questo momento, non so adesso da quanto tempo lavorasse lì, eccetera. E quindi ti chiedo, con questo aspetto, questo spot sulla Sana, questa sarebbe la gratitudine, cioè c'è una relazione di reciprocità qui che si instaura perché lui è stato buono.
Mi sono chiesto a un tratto se questa grande pubblicità non potesse tra l'altro anche esporre quest'uomo, questo giovane, a un rischio, perché noi sappiamo perfettamente che un successo di questo genere può attirare delle ostilità, delle invidie o un odio incredibile. Chi saprà e potrà proteggere la Sana in futuro? Io non lo so ancora. Quindi si sta anche veramente, come sempre, manipolando la vita di questo giovane per altri fini, cioè l'idealizzazione di un immigrato perfetto. Sempre per ritornare alla lingerie, le donne che toglievano il velo erano esibite, erano applaudite perché erano finalmente coloro che avevano scelto i valori della Francia repubblicana. Poi poco ci si preoccupava della loro sofferenza, del loro essere considerate traditrici dei costi psichici di tutto questo. L'importante era aver, come dire, incamerato nella propria squadra un pezzo dell'altro, del nemico. E questo è un po' quello che si sta facendo. In questa massa molto minacciosa di immigrati, noi abbiamo l'obbligo di, di individuare i buoni, individuarli con un'aureola di eroe o di lavoratore onesto, e questi sono i nostri alleati. Ora c'è da dire chiaramente una cosa sulla dimensione tutta politica e non burocratica del processo di naturalizzazione, che in questo caso è evidente. Quello che sembra essere consegnato nei tempi lunghi della burocrazia ha in realtà un evidente significato politico. Lo ha sempre avuto, benché la burocrazia pretenda avere una propria razionalità autonoma nelle scelte che si fanno. In realtà la burocrazia non è che lo schermo di un progetto politico, di un piano, di un disegno, di un'azione politica. E qui è evidente, si vuole premiare qualcuno che ha fatto un atto eroico. Ora, da questo punto di vista ci sono due osservazioni da fare. Immaginare che questa sia una scorciatoia, lo dico come potrebbe farlo un comico di professione, un comico surrealista, ma potrebbe spingere qualcuno a creare delle condizioni drammatiche perché, indossando i panni dell'eroe, io possa avere accesso a una scorciatoia di questo tipo. È qualcosa di grottesco, ma perché no? Visto che l'immaginario e il surreale talvolta ci aiutano a pensare dei mondi possibili, io non escludo che in qualcuno la fantasia di creare una condizione tragica, emergenziale, per poi arrivare lì come eroe, sia venuta o possa venire in futuro. Quindi è doppiamente pericoloso questa banalizzazione che si è creata intorno a questa figura. Questa persona potrebbe sicuramente, trarre vantaggio da un riconoscimento economico, da un'attenzione alla sua domanda di permesso come cittadino lavoratore o quello che sia, o di rifugiato, non lo so quale fosse la sua condizione, ma il passare alla naturalizzazione è diverso, perché noi sappiamo che su questo si gioca che cosa? Una sorta di inglobamento nella nazione, nello Stato-nazione. Tu ora sei dei nostri. Questa è un'altra forma, appena appena mascherata, di assoggettamento e di alienazione. In questo senso, il confine della cittadinanza, quindi quello che protegge alcuni e dimentica i diritti degli altri perché non sono i miei cittadini, continua a riprodursi. È una logica che abbiamo già conosciuto, perché anche nei peggiori, negli anni più cupi della colonia, l'Europa dei diritti poteva consentirsi qualsiasi nefandezza altrove. E noi continuiamo a fare la stessa cosa, possiamo di colpo naturalizzare un cittadino mentre ignoriamo quello che accade solo qualche chilometro più in là. Nel caso di La Sanà non escludo che questo modello possa persino diventare, come devo dire, la figura di cui si approprieranno alcuni gruppi, alcune comunità di immigrati. Per quale motivo, come dire, impedirsi di pensare a questa possibilità? Fosse stato il membro di qualche gruppo religioso, di una chiesa pentecostale, potrebbe essere davvero la prova questa fortuna non fa che mettere in evidenza la risposta del Signore alla sua coerenza religiosa, al suo impegno nella preghiera. Quindi questi percorsi sembrano fatti apposta per essere manipolati da un lato e dall'altro. Quindi io lo dico perché non sono così ingenuo da ignorare che le manipolazioni possono essere sempre da un lato e dall'altro, non solo da parte, diciamo, di uno Stato europeo. Tutti possono appropriarsi di questa esperienza. Chi pagherà forse un prezzo maggiore, chi è esposto quantomeno al rischio di pagare un prezzo alto, è proprio La Sanà, il cui corpo ormai è diventato un'icona e il cui gesto è diventato qualcosa a servizio del buon immigrato, del buon cittadino immigrato, che è il grande sogno del progetto coloniale. Cioè, noi vogliamo dei colonizzati che si lasciano educare, che accettino i nostri valori, che li interiorizzano e che si identifichino ai nostri valori. Questo è il grande progetto della colonia. Non ci si accontenta soprattutto nelle fasi più avanzate, di un semplice rapporto di sfruttamento della forza lavoro. Il grande progetto, esplicito o implicito che sia, è sempre stato quello di farli diventare come noi. Ed è proprio in questo passaggio che si generano forse le fasi più, minacciose del rapporto con l'altro. Qualcuno diceva, con molta rozzezza, ma da qualche parte oscuramente presentendo la posta in gioco di questo processo, che i nemici più pericolosi sono quelli che hanno già vissuto in Europa, che hanno sposato i nostri modi di essere e che sono diventati evolue. Sono quelli che fanno più paura, quelli che vivono nei villaggi ancora nei modi tradizionali non rappresentano per la colonia una minaccia. Questo significa perfettamente che cosa? Che nel catturare l'altro nel mio mondo io sto costruendo una persona potenzialmente divisa e nei vari profili l'una e l'altra di queste ombre, tanto per il caso dei due giovani algerini che per Koulibaly, come per il caso della Sanà, è evidente. Un rinvio d'obbligo a questa ormai figura divisa, secondo me, è anche lì un film profetico, l'odio, che aveva perfettamente tracciato ormai l'impossibilità di facili divisioni, le incertezze e anche gli odi che d'ora in avanti sarebbe stato impossibile prevenire, impedire in seno alle società e alle comunità. Anche insomma, non esiste più una figura di dominati omogenea. Anche questa è un'altra figura, un'altra immagine esplosa in virtù di queste dinamiche. Certamente l'atto di naturalizzazione concesso alla Sanà rappresenta un altro tema da interrogare, perché viola veramente tutte le ragioni politiche e amministrative. Dare la naturalizzazione come premio, e questo io trovo pericoloso e perverso insieme. Io trovo in primo luogo una intollerabile, come dire, rozzezza di coloro che pure dovrebbero avere come dire, intuizione, sensibilità, se proprio volessero dare alla loro arte del governo il senso originario. Perché dico questo? Perché la integrazione autentica non viene decisa, descritta, definita da chi comanda. L'integrazione è un processo nel quale o sono due, diciamo, i coautori, o sarà sempre un'integrazione imperfetta, inautentica e precaria. Non c'è modo di uscire da questa regola. L'integrazione non può essere decisa da qualcuno che definisce una soglia oltre la quale io sarò considerato integrato. Sto pensando a un romanzo breve di un autore algerino che ha come titolo Disintegrati, che giocava proprio su questa parola e sulle fratture familiari e generazionali. Perché anche se un genitore può essere, fra virgolette, considerato integrato, non è affatto scontato che suo figlio si sentirà tale, perché il problema che noi ci ostiniamo a non vedere è che queste dinamiche si sviluppano in un tempo lungo, con lunghi pezzi, diciamo, cassici, sotterranei, invisibili, dove se l'integrazione a me costa rinuncia a cose fondamentali, non è detto che io sia il portaparola di questa repressione e dunque esprima la mia sofferenza. Potrà essere mio figlio o mio nipote. Ricordo nell'esperienza di questi ormai 20 anni di lavoro con la migrazione di un giovane ragazzo che non mancò di ricordare tutta la vicenda che aveva portato il nonno ad essere un integrato algerino, perché aveva combattuto a fianco dell'esercito francese, quindi un harkì. Il padre, un uomo senza più identità nazionale perché era nato in Marocco, ma non poteva tornare più in Algeria in virtù di questa maledizione del tradimento del nonno. E lui stesso essere così sospeso, così disintegrato, da, in modo probabilmente inconscio, non presentare la domanda di cittadinanza italiana prima dei 18 anni, nonostante le continue sollecitazioni dei familiari e dei genitori. Quindi un destino, si può dire, costruito lungo 3 generazioni, che ci dice come l'integrazione è un processo, la cui definizione non è soltanto nelle mani di qualche sociologo, di qualche deputato o di una legge. E soprattutto che cosa talvolta noi chiediamo perché si possa considerare integrato qualcuno. Forse è questo l'aspetto più oscuro e complesso, perché quello che tu dicevi tocca un nodo molto viscerale. La prima cosa che noi siamo sospinti a dire o a pensare è proprio questo: ma non si accontentano di, non hanno avuto già abbastanza. E in quel momento noi rendiamo anche impossibile la cosa più semplice, cioè il fatto che emerga, venga alla luce spontaneamente quell'autentico senso di riconoscenza del proprio destino che queste persone vorrebbero esprimere. Se noi togliamo il piacere di dire a queste persone che opportunità ho avuto io giungendo in un altro paese, realizzando il mio sogno, potendo aiutare la mia famiglia, se siamo noi a definire i tempi e le forme di questa gratitudine, noi renderemo persino impossibile che un autentico senso di gratitudine possa costruirsi. Perché va da sé, molte di queste persone hanno, come dire, mutato in meglio, in positivo, la loro esistenza e quella dei loro familiari. Ma non possono dirselo, non possono ammetterlo, se siamo noi a definire la grammatica di questa riconoscenza, i tempi della sua come dire, esplicitazione e addirittura le leggi che ne normino i livelli, le misure e così via. Questo è l'aspetto più perverso, e non è un caso che che proprio qui tutti vengano in qualche modo disarcionati dicendo ma che cosa vogliono ancora, ma non si accontentano di, ma lì stavano peggio, perché questa è la zona proprio più cupa, cioè in effetti non si vuole rinunciare a essere poi noi chi definisce, chi descrive, chi decide queste soglie invisibili dell'integrazione, della soddisfazione, del godimento, del piacere. Se una persona non gode abbastanza, non puoi essere tu a dire ma com'è che non godi abbastanza, te lo dico io, hai raggiunto il tuo godimento, accontentati, e l'altro dice no, non mi basta ancora. Ed è dunque veramente qualcosa dove persino lo psicanalitico può forse aiutarci a capire la follia di questi dispositivi amministrativo-burocratici.